Buonasera, 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 benvenuti, bentornati a Radiogramma Social Bar. Questa sera c'è un po' di prequel, prima di iniziare con Mandrake, rifaremo un po' il punto della situazione su quello che è stata la giornata di oggi, una giornata molto intensa contro il traffico di armi in porto e contro la guerra, iniziata stamattina alle 6 con il presidio dei lavoratori portuali, ma non solo, supportati da varie associazioni e movimenti e indetto in primis dal sindacato USB, che dalle 6 hanno bloccato il ponte Etiopia e fino alle 10:30 per l'arrivo della Bari, che è una nave che sta trasportando armi nello scenario di guerra di Yemen e Arabia Saudita. Sono ormai 3 anni che i portuali del CALP stanno lottando contro questo traffico di armi nel porto e quindi oggi è stata l'ennesima, diciamo, giornata contro questo traffico. E alle 10:30 invece c'è stata una bellissima assemblea con un sacco di interventi che abbiamo registrato e in questa tre quarti d'ora che ci dividono dall'inizio di Mandrake ho montato dei pezzi con i vari interventi più significativi dell'assemblea, e quindi tra un po' di pezzo di musica e qualche intervento vi faremo un po' il resoconto di questa importante assemblea con i vari interventi che l'hanno caratterizzata. Inizierei con l'intervento di rappresentanti di Weapon Watch, perché dà un po' l'idea di quello che è il traffico di armi nei nostri porti e questa associazione, questa organizzazione che da anni sta disvela un po' le triangolazioni tra nei porti e nelle varie, diciamo, situazioni di smercio dove le armi vengono, come dire, passano e vengono poi di fatto contrabbandate in giro per il mondo sotto la supervisione anche dei prefetti, delle capitanerie di porto e con la regia della NATO. E quindi un interessantissimo intervento, non lunghissimo, non saranno interventi lunghissimi quelli che vi propongo, perché appunto non vogliamo tediarvi, ma che sono molto chiarificatrici sulla situazione attuale. Quindi bando alle ciance, vi mando questo intervento del rappresentante di Weapon Watch Italia.
Sono qui perché rappresento un osservatorio, si chiama Weapon Watch, che fin dalla sua origine ha sostenuto e sostiene i portuali che lottano contro le guerre. E siamo anche un esempio di quella ricerca di cui parlava prima da Socorro, la ricerca che non è finanziata, una ricerca che è indipendente, e solo con questa ricerca indipendente abbiamo potuto gettare una luce su quello che i governi, tutti i governi che ci hanno fino ad oggi preceduto e anche ovviamente questo, ci vogliono nascondere, cioè che il nostro paese ha partecipato costantemente a tutte le guerre in corso nel pianeta e lo ha fatto attraverso le armi che passano da qua, da Genova, dai porti italiani, dagli aeroporti italiani. Lo fa attraverso le aziende italiane, leader mondiali in settori di produzione bellica, leader dell'esportazione di queste armi. E tenete conto che il mercato degli armamenti è un mercato a base nazionale, cioè che qualunque potenza regionale o paese che vuole aspirare a una presenza internazionale possiede una propria nazionale industria delle armi. E questo, al di là di tutte le tentativi, parole di formare una politica europea della difesa, sarà la barriera contro cui si scontrerà anche in futuro il tentativo di unificare la difesa europea. Cioè è impossibile fare una difesa europea sulla base di industrie delle armi nazionali. Qual è stato il nostro compito in questi tre anni che siamo al servizio, diciamo, della conoscenza e della trasparenza? Abbiamo visto passare gli armamenti, ma li abbiamo visti anche, non li abbiamo visti cioè fisicamente, li abbiamo visti sui documenti, li abbiamo visti nelle statistiche. Sono statistiche che il nostro paese produce anche un livello di dettaglio molto interessante, ma sono praticamente illeggibili da parte di non esperti, e con enorme fatica noi possiamo dire che il nostro paese non soltanto ha fornito l'Arabia Saudita, non soltanto ha fornito l'Algeria, non soltanto l'Oman, il Qatar, gli Emirati, non soltanto ha fornito e viene rifornito tra Israele di armamenti, ma possiamo anche dire che ha fornito il Kosovo. Il Kosovo è un non paese, è un paese cioè che non è stato riconosciuto dalla metà dei paesi del mondo, ma che non può nascere. C'è scritto nello statuto delle Nazioni Unite che quel paese non può nascere finché non viene riconosciuto dalla maggioranza dei paesi delle Nazioni Unite. Il Kosovo è esattamente la prospettiva in cui si sta orientando l'Ucraina, cioè quella di essere kosovizzata, diventare una enorme base militare americana. In Kosovo ce n'è una delle più grandi al mondo, si chiama Camp Bondsfield. E il Kosovo, vi ricordate, è nato da una guerra popolare condotta da narcotrafficanti terroristi, ma non lo dico io, lo dicevano le Nazioni Unite, che hanno classificato l'UKC tra i movimenti terroristi per tanti anni, fino a che gli Stati Uniti hanno deciso che non lo erano più. Gli Stati Uniti e Gran Bretagna hanno chiesto che venisse derubricata la posizione dei terroristi filo-albanesi del Kosovo dalla posizione di organizzazione terroristica. Questo è quello che sta succedendo in un paese, l'Ucraina, che non è un piccolo paese, che ha una enorme industria militare. Qui un'altra domanda: come mai continuano a fornire armamenti che gli ucraini producono da sé da molti anni, addirittura esportano? Sono stati tra il quarto e il decimo posto nella graduatoria di esportatori mondiali negli ultimi 20 anni. Allora, come mai continuano a mandare cose che loro hanno già? Ma questo è rivolto a noi. L'esportazione delle armi italiane e europee è la caduta della barriera che fino adesso, fino ad oggi, si era mantenuta, cioè proprio quella di non fornire gli armamenti ai paesi in conflitto. Abbiamo contribuito a svelare i traffici che i lavoratori vedevano fisicamente passare da Genova, da Livorno, da Ravenna, da Pisa. Continueremo a raccogliere le informazioni e continueremo a pubblicarle, ma tenete conto che il commercio degli armamenti non è un commercio trasparente e non lo potrà mai davvero essere. Dalla Spezia poche settimane fa è partita una nave che portava delle munizioni, dovevano andare nella Repubblica Dominicana, sono stati sequestrati al largo del Senegal, dalla dogana senegalese. Queste armi erano fabbricate in Italia, erano fiocchi munizioni. Erano passate attraverso la Spezia, cioè attraverso i controlli dell'autorità portuale, della guardia costiera, della prefettura. Si chiama diversione, triangolazione, contrabbando. Fiocchi Munizioni sta per diventare, da azienda italiana, un'azienda cecoslovacca, di un grande gruppo che è già noto per essere esportatore nei paesi di conflitto dei propri armamenti. Questo è il destino di una parte dell'industria italiana, quella cioè di essere internazionalizzata e non essere più di fatto controllabile, neanche visibile dai lavoratori italiani. Sono qui anche per rilanciare una iniziativa che ci sarà dopodomani, 2 aprile, sabato, e la rilancio non soltanto perché raccoglie 2 vescovi, una gran parte delle organizzazioni cattoliche, delle organizzazioni di massa, dall'ARCI alle ARCI, ma soprattutto per il metodo, perché è stato un lavoro molto faticoso, molto duro, molto lungo, ma siamo riusciti a portare questo grande schieramento che dirà non soltanto no alla guerra, ma sì allo scioglimento della NATO. Lo scioglimento della NATO è la vera prospettiva, non l'uscita dell'Italia, che si sciolga qualcosa che è profondamente obsoleto e antistorico. Grazie. Me.
eyes up on the wall as you're praying for my phone, and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse bit in a mind. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy.
E questo era appunto il rappresentante di Weapon Watch, che ci ha un po' spiegato anche come diciamo la geopolitica internazionale va a condizionare i mercati delle armi a livello proprio politico globale. E emblematico il racconto, come avete sentito, di quello che è successo con l'UCK in Kosovo, quindi trasformata da organizzazione terroristica in diciamo con una tratto di penna in diciamo gruppo militare organizzato e di resistenza a cui vendere armi, le stesse armi che adesso rientrano nel giro di contrabbando internazionale, vendute legalmente dalla NATO a un gruppo che fino al giorno prima era considerato un gruppo narcoterroristico. E quindi questo è quanto rispetto a quanto ci ha un po' detto il rappresentante di Weapon Watch. Invece il prossimo sarà un montaggio di interventi dei lavoratori portuali di Pisa, Livorno e Genova, che hanno appunto partecipato all'assemblea di stamane, e un montaggio dei loro 3 interventi rispetto appunto a quello che succede in queste città e come il traffico di armi interseca i porti commerciali del nostro paese. Quindi vi lascio a questo piccolo montaggio e ci sentiamo tra poco.
Cinzia Della Porta dell'Unione Sindacale di Bari. Allora, la condizione difficilissima in cui ci troviamo è, voglio dire, una condizione di guerra, che è una guerra esterna combattuta con le armi, ma è sicuramente anche una guerra interna combattuta contro i lavoratori e contro, voglio dire, la nostra classe di riferimento, no? Noi siamo un paese in cui il lavoro ha più spesso forme che sono simili alla schiavitù, si va al lavoro e spesso non si torna, perché siamo un paese con 3 morti al giorno sul lavoro, una condizione in cui, voglio dire, la pandemia ci ha dimostrato che i tagli che sono stati fatti negli anni passati alla scuola, alla sanità, al welfare hanno determinato un disastro incredibile e non ha assolutamente insegnato niente, perché il PNRR approvato poco prima della guerra, senza che nessuno tra l'altro l'avesse retto, destinava nella stessa maniera le risorse non a quelle, voglio dire, settori, a quegli ambiti che servono a noi, che servono ai lavoratori, che servono ai cittadini. Siamo un paese in cui, voglio dire, il sistema della ricerca pubblica è completamente al servizio, no? È completamente al servizio del privato e oggi ancora di più è al servizio di quelle che sono le strutture anche militari. Ma io vengo appunto da Pisa. A Pisa, come a Genova oggi e anche in passato, è successo un evento importantissimo 2 settimane fa, perché i lavoratori hanno detto di no al carico di armi, tra l'altro, vuol dire, nascosto con un volo come aiuti umanitari, e si sono rifiutati di caricarlo. Quindi oggi noi oggi abbiamo degli elementi di forza importanti, perché le guerre ci sono da oltre 25 anni, no? Vuol dire, e noi siamo scesi in piazza contro le guerre da sempre. ma le azioni che stanno compiendo i lavoratori in questi giorni sono azioni fondamentali, perché i lavoratori hanno detto di no. No, io non sono complice dell'invio di armi. Io, voglio dire, non partecipo a questa guerra che non è la mia, perché le armi, voglio dire, portano la morte di altri lavoratori, di altri cittadini.
SU di Alp, articolo 17, porto di Livorno. Anche a Livorno ci imbattiamo spesso nei carichi di armi. Lo scorso anno chiedemmo spiegazioni all'autorità delle istituzioni, perché nel nostro scalo passò una nave piena di armi dirette in Israele, ma naturalmente gli enti interessati si sono ben guardati da darci qualsiasi tipo di risposta. Come sapete, a Livorno e Pisa c'è una base militare NATO, Campo Derby, di cui non sappiamo assolutamente niente cosa ci sia o cosa non ci sia, e questo ci spaventa molto, perché pensiamo che possa essere un serio obiettivo militare. Purtroppo in Porto Livorno troppo spesso non riusciamo a rintracciare questi carichi, o meglio, spesso sono chiusi e sigillati nei container e alle volte accompagnati da bolle che completamente false e generiche, a cui non si può risalire su cosa ci sia. Ma accade anche che ci ritroviamo davanti nelle stive delle navi elicotteri smontati, carri armati smontati. Ci tranquillizzano dicendo che non sono carichi armati, meno male, mi viene da dire in questo caso. Abbiamo visto bene dove ci ha portato vendere armi, ci ha portato in guerra, è bene dirlo chiaro, chiaramente, perché fino a prova contraria chi fornisce armi a una fazione di conseguenza è nemica dell'altra. Quindi, nonostante tanti discorsi televisivi, ai fatti è questa la situazione. E oltretutto nelle TV nazionali ci rimbecilliscono con questa economia di guerra, ci sono i supermercati vuoti, ci sono il caro benzina. Signori, di economia di guerra ce n'è una sola, quella che dice che quando c'è le caserme piene bisogna trovare una guerra, svuotare le caserme e riempirle di armi. Io non ne conosco altri.
Allora, intanto grazie di essere qua e grazie di essere venuti stamattina giorno 8. Noi ha un valore, diciamo, politico di un certo tipo, perché per come abbiamo iniziato questa battaglia, diciamo, 13 anni fa, e per come erano considerati all'interno del porto, come una banda di pazzi che si cercavano di opporre a quelle che sono le logiche di guerra che ora oggi abbiamo di fine chiaro con l'apertura di quest'ultimo conflitto, ci riempiono conto di vedere anche gli studenti. Abbiamo iniziato questa battaglia. Abbiamo visto ieri sera un tweet del governatore Toti dove quindi era contento che ci fosse questo intervento da parte delle fabbriche di armi come può essere la Leonardo, perché comunque crea lavoro, perché comunque mette diciamo sotto un occhio internazionale Genova a un punto superiore rispetto a quella che è diciamo la logica liberale di questi partiti e di questi governatori. Noi in questo, tutto questo ragionamento non ci stiamo, cioè per noi oltre che essere una battaglia sindacale legata alla sicurezza del lavoro sul lavoro, perché quando entra in un porto questa nave qua che carica d'armi si mette a rischio anche la vita dei lavoratori piuttosto che la cittadinanza, ma è una questione etica, cioè per noi è inimmaginabile andare a lavorare e pensare che con le nostre ore di lavoro contribuiamo alla morte di migliaia di civili in un momento. Quindi, stando in questa logica, abbiamo pensato anche che forse l'elemento operaio questa volta qua può essere anche di ricomposizione diciamo di tutta quell'area vicino a noi, comunque di compagni della militanza, per andare veramente contro queste logiche qua. È notizia di nuovo di questi giorni come Liveco insieme a Leonardo abbia fatto una partnership per costruire un nuovo armamento che poi andrà venduto nel nuovo teatro di guerra, in questo caso con l'Ucraina. Cioè comunque c'è tutta una logica economica legata allo spostamento di armi. C'è una politica che va dietro a queste leggi economiche dove alimentano i conflitti. Qua si parla sempre di pace. In questo periodo abbiamo visto varie manifestazioni, tipo a Firenze, dove si gridava la pace, ma contemporaneamente si diceva di armare i popoli. Cioè, è veramente contraddittorio nel momento in cui tu hai un partito che spinge sull'alimentare un conflitto come quello ucraino. Se si vuole costruire la pace, bisogna costruirla non militarizzando i popoli, ma demilitarizzandoli. Quindi la nostra battaglia è proprio chiave che noi non stiamo in nessun tipo di logica armamentista, per nessun conflitto. Quindi una delle nostre richieste è che l'Italia esca fuori dalla NATO e la NATO esca fuori dall'Italia completamente. Abbiamo deciso anche di lanciare questo presidio alle 5 sotto la prefettura, perché chiediamo anche che il porto di Genova per un eventuale escalation militare non diventi un obiettivo militare da dover bombardare, visto che negli anni si è concretizzato questo spostamento di merci verso i teatri di guerra. Quindi alle 17 saremo sotto la prefettura, noi chiediamo la demilitarizzazione di un porto civile e commerciale importante come quello del porto di Genova, dove ci sia il beneficio del lavoro, dove si portano avanti logiche di lavoro e di pace e non logiche di lavoro legate alla normativa. Quindi vi invitiamo alle 17 sopra la prefettura per continuare a presentare la nostra mossa. We'll be right back.
E quelli erano i lavoratori di Genova, Livorno e Pisa, che hanno appunto raccontato un po' come gira il traffico di armi nei porti e appunto nei luoghi di giro delle merci logistici del nostro paese. E in un mondo, diciamo, comandato dal profitto, potrebbe sembrare una contraddizione quello di andare a stoppare un traffico di merci, ma in realtà qua si parla di morte, e la morte viene portata soprattutto verso e nei confronti dei lavoratori, e quindi è un'autotutela quella di bloccare le armi, perché cadono sempre sulla testa di chi lavora e di chi appartiene alle casse subalterne, ma è di chi crea profitto intorno a questo traffico. Molto, diciamo, significativo l'intervento, forse più significativo quello del portuale di Livorno, in cui dice: ovviamente in questo tipo di economia è fatta in questo modo, cioè quando le caserme sono piene di armi bisogna svuotarle e quindi bisogna fare la guerra. Adesso invece vi mando l'intervento del professor Vasapollo, che è un professore dell'Università La Sapienza di Roma, che appunto fa un po' una disamina più generale su quello che è la fase attuale, criticando soprattutto il mondo della ricerca dell'università e tutto quello che sta nell'aumento della spesa militare che sta per approvare il nostro governo, e quindi le contraddizioni che questa crea e porta, soprattutto in un momento post-pandemico come quello che stiamo vivendo. Quindi vi lascio l'intervento del professor Vasapollo di Roma.
Questa mi sembra la risposta che il movimento di classe, il movimento operaio, il movimento degli studenti dà alla falsa democrazia che stiamo vivendo nel nostro paese. Se io qui dovessi parlare a nome del mestiere che rappresento, cioè dei professori universitari, dovrei star zitto e vergognarmi, perché le università italiane non sono le università private, ma in primis le università pubbliche ormai danno finanziamenti alla ricerca, a noi docenti, solo se passano per film e meccanica e se sono mascherate, ma comunque sono spese di guerra, con la scusa delle nuove tecnologie, con la scusa di incrementare la nuova struttura e la nuova ristrutturazione del mondo del lavoro, si usano i soldi pubblici per fare ricerca di guerra. Quindi un applauso, compagni, ai compagni dell'OSA che ieri hanno occupato la facoltà di lettere a Roma. Compagni, questa è la maniera unica possibile per dire il nostro no alla guerra. Non si può solo sentire le televisioni, ormai la comunicazione deviante è lo strumento di guerra contro qualsiasi ipotesi, ovviamente, che porta invece a ragionare sulla pace. Se si sente qualsiasi discorso che stiamo facendo oggi noi qui, nella migliore delle ipotesi passiamo per filo putiniani, quando mi sembra che nessuno di noi neghi il fatto che è uno scontro imperialistico o comunque intercapitalista, che essendo guerra ed essendo l'unica forma di espressione e di dominio che oggi ha il capitale, non può appartenere alle classi del lavoro e del lavoro negato. Non è una guerra nostra. Nel 2017 c'è stata una riunione delle commissioni dell'Unione Europea nelle quali si era già stabilito che l'obiettivo minimo di ogni paese era raggiungere il 2% della spesa per armamento. non ci potevano arrivare con la loro finta democrazia, e adesso l'emergenza guerra fa sì che in una notte noi passiamo al 2%, mentre la sanità non può essere toccata, la discussione non può essere toccata. Nel nostro paese si investe in ricerca meno dell'1% tra pubblico e privato, in armamenti il 2%, in quell'1% della ricerca c'è anche ricerca per armamenti, in maniera diretta o in maniera indiretta, perché si dice che la tecnologia è neutra, compagni, la scienza non è mai neutra, per favore basta con queste stronzate, perché compagni, la scienza che guida il drone a bombardare non viene usata per fare delle tacche e per poter fare una sanità pubblica che vada incontro alle esigenze di malati. Ma concludo dicendo, noi crediamo nella democrazia. Qualcuno dice che qua dentro sono rappresentati forse dei matti, stamattina all'aeroporto, al porto, dei pazzi. Questi sono i pazzi che rappresentano la sovranità democratica del popolo italiano. Questi pazzi sono talmente sovversivi che difendono l'articolo 11 della Costituzione. Questi pazzi sono talmente atei, e io sono ateo, che difendo le parole del Papa contro la guerra e contro le armi. Noi questo siamo. Davanti a questo dicessero che siamo una minoranza non pensante, noi rispondiamo con un vecchio slogan, noi capelli bianchi, una volta si diceva operai e studenti uniti nella lotta. Eccoli gli operai e gli studenti uniti nella lotta.
Thought we could have.
And what is that?
Another chance.
I think I heard a shot. I think I heard a shot. I think I heard a shot! Come on! Although you try to discredit, you still never read it. The needle I thread it. Radically poetic, standing with the fury that they had in 66. And like he double, I'm mad, still knee deep in the system. Shit, Hoover, he was a body remover. I'll give you a dose, but it could never come close to the rage built up inside of me. Fist in the air in the land of hypocrisy. Movements come and movements go. Leaders speak, movements cease when their heads are flown. Cause all these punks got bullets in their heads. Department of Police, the judges, the feds. Networks at work, keeping people calm. You know they went after King when he spoke out on Vietnam. He turned the power to the have-nots. And then came the shot. With poetry, my mind, I flex. Flip like Wilson, focus never lacking that finesse. What do I got to do to wake you up? To shake you up, to break the structure up. Cause blood still flows in the gutter. I'm like taking photos.
E quello era il professor Vasapollo, che appunto faceva un po' un'analisi di quello che è la situazione anche dell'aumento delle spese militari nel nostro paese, non solo in discussione adesso, ma che molto probabilmente verrà approvata nel prossimo futuro. Adesso invece l'intervento di Nicoletta Dosio dalla Valsusa, e che appunto racconta un po' quello che sta succedendo su. Ricordiamo che Nicoletta da anni è una dei leader del movimento NOTAV e che recentemente è uscita dal carcere dopo un anno appunto in carcere per aver bloccato un casello autostradale. Quindi questo è stato il suo grandissimo reato, e vi lascio quindi al suo intervento e ci sentiamo più tardi.
Ora interviene Nicoletta Dosio, NOTAV.
intanto vi ringrazio, vi porto un saluto anche della mia valle che continua a resistere. Qualcuno prima, cosa Pollo, parlava dei popoli che vengono considerati popoli canaglia, popoli di troppo. Bene, all'interno di questo democraticissimo paese, il popolo della Valle di Susa è considerato un popolo di troppo. Popolo di troppo che non si è mai piegato. Un altro elemento che noi vediamo in comune con questa strategia di guerra è proprio il ruolo dell'università. Anche il progetto della Torino-Lyon è stato messo in piedi col contributo del Politecnico di Torino, esclusi pochi docenti che sono poi quelli che ci hanno dato informazioni, che ci hanno dato notizie e che quindi ci hanno permesso di sostenere anche da questo punto di vista la nostra lotta. L'uso delle armi è questione quotidiana, come è questione quotidiana l'uso delle forze di polizia, l'uso dei carabinieri. Un altro elemento che ci fa essere qui con voi oggi è proprio la lotta contro il principio della guerra, che è quello del grande interesse dei costruttori, dei fabbricanti d'armi. Anche rispetto a questo la Valle di Susa ha un ricordo negli anni 70, quando una grande industria, che ora non c'è più perché fu prima inglobata dalla Fiat e poi successivamente venne smantellata con la delocalizzazione del lavoro, era la Mongenisio di Condove, e tutti quanti i lavoratori della Mongenisio di Condove, nel momento in cui seppero che parte della loro produzione era funzionale all'uso delle armi, decisero di mettersi in sciopero e di chiedere, di pretendere che questo tipo di lavorazione non fosse più fatta. I tempi attuali sono molto cambiati sicuramente, però credo che spetti sempre a noi, spetti sempre ai proletari, a coloro che dalla guerra non hanno altro che da perdere.
Una mattina mi sono svegliato,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao,
partigiano, e tu mi devi seppellire lassù in montagna,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
e questo è il fiore. morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano che è morto per la libertà.
Vi faccio vedere una cosa.
Fammi vedere.
Sulle mani, su Bella Ciao!
Quella era Nicoletta D'Osio, che questi era in Modena, non era Nicoletta D'Osio, era in Modena, ma prima era Nicoletta D'Osio che appunto raccontava un po' quello che sta succedendo in Valsusa, quello che cioè, la militarizzazione del territorio che succede in Valsusa, nel suo intervento che è un po' tagliato ovviamente perché sennò venivano delle pappardelle lunghissime, raccontato anche di quello che è tutta la rotta dei migranti in Valsusa, provenienti prettamente dalla rotta balcanica, di tutta quella contraddizione, di tutta quella ipocrisia che l'Occidente ha adesso nel momento che i profughi sono alti e biondi con gli occhi azzurri. E l'ultimo intervento che vi facciamo sentire stasera invece è quello di Chef Rubio, che ha partecipato anche lui all'assemblea dei lavoratori portuali stamattina, presente fin dal mattino al blocco Ponte Etiopia. E come sapete Chef Rubio da qualche anno, da quando è stato a Gaza, è votato alla causa palestinese e appunto da quella, intorno a questa guerra che ormai persiste da oltre 70 anni, l'occupazione delle terre da parte dello Stato di Israele sulla Palestina, ha diciamo costruito questo intervento e che vi facciamo sentire immediatamente. Ci sentiamo subito dopo.
Sono venuto qui per esserci, per ascoltare, per saperne di più al fine di condividere e poi trasformare. Credo che tutti dovremmo schierarci con chi come Kalb decide di agire, di dire no e ritrovarsi la vita a casa solo per aver fatto la cosa giusta. In una società giusta sarebbero, ad esempio, premiati e non portati in tribunale. Se la società fosse giusta, allora non sarebbero costretti a bloccare carichi di armi. Credo che tutti dovremmo rischiare di più, uscire dalla nostra comfort zone e essere d'esempio. Non bastano i social, non basta neanche questo discorso, in fondo anche se siamo una cosa grande ce la stiamo raccontando un po' fra noi, tra persone che la pensano alla stessa maniera. Ma non siamo noi che gestiamo la comunicazione, non siamo noi che diffondiamo propaganda a milioni di spettatori. Come fare quindi da contrattare? Non lo so. Magari entrando nelle scuole, partendo dai ragazzini formati da docenti, a loro volta formati da università modello di propaganda e omissioni. Solo così gli ingegneri del domani poi porteranno aziende come Leonardo. Solo così sapranno dare il loro contributo per i giusti e non per chi costruisce droni assassini e vende consulenze di morte. Oggi sono qui per i caldo. Per tutti i lavoratori che possono avere che desiderano. Solo chi agisce rischiando di perdere la propria libertà, solo chi agisce rischiando di perdere la propria libertà e quella dei propri cari sta facendo la cosa giusta. Perché in fondo la propria libertà senza quella altrui cos'è se non il classismo e tutte le disparità che queste porta presso. Per questi motivi sarà sempre con chi si è fatto e chi si fa la galera tenendo fede ai propri ideali per un mondo più giusto. Con chi pacificamente vuole cambiare le cose perché le nuove generazioni non debbano annaspare nel veleno, ma sono anche con chi resiste estremamente e con ogni mezzo possibile e necessario alle occupazioni fasciste, alle colonizzazioni sioniste e alle violenze sistemiche. Bisogna essere consapevoli della nostra forza, della forza immensa che ha chi sa dire no, rifiutando di vendersi. Mi fanno schifo gli ignavi, ma ancora di più mi fanno schifo i servi, le armi e chi le vende. Mi fanno schifo i doppi standard, per cui un palestinese, uno yemenita, un iracheno, un afghano sia diverso da un ucraino solo perché non incarna l'ideale suprematista del colonio europeo. Mi fanno fanno schifo i regimi spacciati per democrazie come quello dei terroristi israeliani che producono e vendono armi, droni, tecniche di sorveglianza e repressione che censurano sui social e nei media il diritto a esistere dei palestinesi che non si piegano al colonialismo normalizzato dal sionismo. Oggi la parola resistenza è finita nelle bocche degli atlantisti e degli imperialisti. Vorrei però ricordare loro una cosa: non può esistere resistenza di serie A e resistenza di serie B. O ci fanno schifo tutte le occupazioni, oppure ogni resistenza antifascista è giusta e va finanziata. Qui si tratta di armi, non di sassi. Le armi non scompaiono una volta che i governi di merda come il nostro le inviano perché i civili possano scannarsi a vicenda. Quelle restano sul posto, vengono utilizzate n volte e causeranno migliaia di morti, e nuove generazioni verranno interrotte. Sono qui per condannare tra l'altro l'occupazione illegale della Palestina. Amnesty si è fatta bella dicendo che Israele vince il regime di apartheid. Amnesty si è fatta bella dicendo che in Israele vince il regime di apartheid. E grazie al cazzo, i palestinesi sono 74 anni che provano a dirlo, ma tutti muti. Che è? Se lo dice Bezalem, che è un'organizzazione israeliana, allora si può dire, altrimenti no. Non va bene, se lo dicono loro, se lo diciamo noi, siamo antisemiti. E no. Vorrei ricordare ad Amnesty che non esiste apartheid senza occupazione e che quindi non ha senso parlare di apartheid senza parlare di occupazione. Occupazione iniziata 74 anni fa e ancora oggi in atto, che ricordiamo è stata possibile col benestare di una colpevole ipocrita Europa. L'occupazione armata mira alla sostituzione etnica con il piede del genocidio del popolo palestinese. E Gaza è di fatto un campo d'addestramento per l'IDF e il Mossad, organizzazioni terroristiche come la CIA che non vengono chiamate col loro nome solo perché investite dei titoli coloniali del suprematismo. Tutto ciò che viene provato gratuitamente a Gaza sulla pelle dei palestinesi viene poi venduto in giro per il mondo per reprimere, controllare e uccidere civili, dal Sud America al Kashmir. Quindi riguarda anche chi mi dice Rubio, basta questa Palestina, basta un parte palle. È questo il mondo che vogliamo? Un mondo in cui l'odio antimusulmano incazza e non viene mai citato perché si possa continuare a vivere nell'ombra della retorica razzista secondo cui tutti i musulmani sono terroristi e sono inferiori a noi? Un mondo secondo cui i neri sono e saranno sempre i nostri schiavi? Secondo cui se una terra è promessa o l'hai ottenuta a suon di morte allora la puoi distruggere? È tutto interconnesso, tutto. I diritti umani universali violati, i diritti delle donne non ascoltati, i diritti LGBTQ ridicolizzati, il surriscaldamento globale negato e minimizzato da pedenti. Tutto è vittima del patriarcato, dell'ignoranza che vede il possesso come una virtù e un diritto, la colonizzazione come un'esigenza e una missione, le morti decisive come un danno collaterale accettabile su questo ci riempie tasche. Sono venuto qui per dire no, non nel mio nome e non nel nome dei nostri figli e dei nostri nipoti. Shukran, grazie.
Questo era Chef Rubio, che diciamo ha dato un po' la chiusa forse dell'assemblea di oggi. Ci sono stati anche svariati altri interventi che non abbiamo riportato per questioni di tempo, abbiamo selezionato quelli più significativi. E nel pomeriggio alle 5 c'è stato anche un presidio in prefettura per portare testimonianza anche sotto il palazzo del governo della contrarietà all'aumento delle spese militari. E si è rilanciato un altro momento di lotta che sarà il 2, quindi sabato pomeriggio alle 5 in piazza San Lorenzo con anche le associazioni cattoliche che si stanno opponendo all'aumento delle spese militari e a questa logica diciamo interventista abbastanza diciamo drammatica. Un intervento che mi ha colpito molto, che non vi ho riportato, ma che abbiamo sentito un paio di settimane fa, sempre a Radio Gamma Social Club, Social Bar, era quello di Giacomo Marchetti, il quale appunto ricordava la guerra in Donbass dal 2014 e di come la situazione attuale a livello geopolitico è quella, diciamo, che ricorda molto il pre-prima guerra mondiale. L'unico modo per opporsi a questa cosa è ad essere granelli di sabbia nell'ingranaggio della guerra e quindi stoppare il traffico di armi, stoppare l'aumento della spesa militare. In questo modo forse riusciremo a capire che bisogna, diciamo, indirizzare i finanziamenti verso cose più sensate come la ricerca, come la sanità pubblica, che sono quelle che verranno colpite, oppure, come diceva appunto Giacomo oggi, i redditi di cittadinanza e il salario minimo garantito, che sono esattamente i posti dove verranno presi, da dove verranno presi i fondi per finanziare questo aumento del PIL, questo aumento del finanziamento alle armi al 2% del PIL. Bene, allora adesso direi che facciamo uno stacchetto musicale e poi iniziamo Andrache e poi anche Night Rocker stasera, quindi il radiogramma Social Bar non finisce qui, state con noi, le porte del Buridda sono aperte, il barretto è carico di birrette, la libreria è pronta a ospitarvi, il ping pong è caldo, il calcetto pure, quindi non fate altro che passare di qua o sintonizzarvi sulle nostre frequenze per stare insieme a noi e passare questo giovedì con Buridda e Radiogramma Social Bar. E vi metto la colonna sonora di questa giornata, secondo me, cioè I Fought the Law dei Clash, un po' perché tutto questo... questo movimento, il blocco di Ponte Etiopia, l'organizzazione dei portuali contro il traffico di armi in porto, eccetera, eccetera, ovviamente sono un luogo di scontro dove la legge del capitalismo cerca di ingabbiarci, ma che non ci fa paura. E quindi questa è la nostra risposta.